Non so se predicherò questa mattina, non lo so ancora. Diremo due parole, poi vediamo se il Signore indica cosa fare. Perché sulla croce c'erano due ladroni insieme a Gesù Cristo. Entrambi avevano agito malamente, infrangendo le leggi, e pensando così di vivere nel miglior modo possibile alle spalle degli altri, sfruttando quindi il benessere altrui, il lavoro altrui. Vediamo due atteggiamenti completamente diversi. Uno dice: se tu sei Dio, facci scendere da questa croce. L'altro dice: noi stiamo ricevendo quello che abbiamo meritato. Riconosce la sua realtà di ladrone. Dice al Signore: quando sarai in cielo, ricordati di me. Il primo, certo, voleva che Dio intervenisse nella sua vita con potenza, per liberarla da quella condizione e tornare a fare il mestiere che faceva prima, ladrone. L'altro non sembrava che avesse più questa intenzione, tornare a fare l'altro. Anzi, riconosceva di aver vissuto una vita sbagliata. C'era una sorta di pentimento, cioè, tardivo, ma c'era. Nella vita cristiana, diciamo, è importante arrivare a un cambio di mente radicale. Il cammino è stretto, non è largo, quindi vuol dire che è difficile. Non è un cammino naturale, semplice, è un cammino difficile. È un cammino per il quale noi non vorremmo andare. Se il nostro essere, diciamo così, resiste. Noi vogliamo salvare noi stessi come il ladrone. Signore, se sei Dio, fammi scendere da questa croce. Voglio salvare me stesso per continuare a fare quello che il mio io desidera. Come dire, fammi la grazia, no? Signore, fammi la grazia. Quando ero cattolico, scusami, Giovanni. Prima di conoscere il Signore nel senso che intendiamo noi adesso. No? E quindi non avevo fatto ancora un vero incontro con il Signore. Volevo dire quando ero anche un po' religioso, diciamo, cioè nel senso che andavo in chiesa ma non avevo questa relazione vera con Dio. Adesso posso dirlo chiaramente perché l'ho capito, insomma. Quindi credevo che ci fosse qualcuno ma non sapevo bene chi era o chi fosse. Allora si voleva dire: Signore, fammi la grazia. Sono tutti gli ex voto, no? Signore, fammi la grazia, toglimi questo problema, questa afflizione, questa difficoltà, così posso continuare il mio cammino. La conversione invece è un cambio radicale di rotta. Cioè andare in una direzione, adesso cambio, torno indietro, o meglio, giro di 180 gradi. Un cambio radicale di mente, di cuore, di mete, prospettive. Venire in chiesa evangelica non vuol dire essere convertiti, vuol dire avere cambiato chiesa semplicemente. Però diciamo che la vita ha un elemento essenziale. Questo a fare tutti un po' tendiamo, diciamo. Cercare di trovare una realizzazione interiore. Dobbiamo tutti sentirci realizzati. C'è chi si realizza in un certo modo e chi in un altro. C'è chi si realizza diventando un personaggio famoso. C'è chi si realizza trovando un compagno, una compagna su cui appoggiarsi? Chi si realizza avendo semplicemente una casa di proprietà? Chi si realizza sapendo che ha un conto corrente adeguato? Chi svolge una professione che lo soddisfa? Chi gli dà credibilità, diciamo, no? Ognuno si realizza in una certa maniera. Quindi noi andiamo in chiesa sperando che il Signore porti a realizzazione i nostri progetti. E quindi vediamo un Dio più che altro potente sicuramente, ma che deve essere ben disponibile ad assecondare la nostra visione della vita. E in Seconda di Corinzi, al capitolo 4, dice: noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso esterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Non abbiamo lo sguardo fisso alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ne parlavo ieri mattina. Se io vi chiedessi, preferite una realtà che dura 10 anni o una realtà che dura eternamente? E penso che tutti direbbero una realtà che dura eternamente. Cioè che non finisce mai. Però noi viviamo concentrati sulle cose che durano 10 anni e non riusciamo a orientare la mente sulle cose che sono eterne, più importanti, determinanti, essenziali. E quindi vogliamo un Dio soprattutto che venga per aiutarci nelle cose che si vedono per un tempo. Vivere sulla terra è fuori discussione. Ma se fossimo più coscienti che vivere sulla terra è un fatto temporale, molto rapido, che dura un istante, potremmo incominciare a ragionare e dire: è meglio magari concentrarci sulle cose eterne, che non finiranno mai, che trascendono la morte fisica. Il Signore Paolo ci consiglia, ci esorta a concentrarci di più sulle cose eterne che non tanto su quelle materiali. Oggi viviamo in un secolo dove la materia è di una esagerazione spaventosa. Siamo dominati dalla materia, dai bisogni materiali, dalle bollette da pagare, dalle rate, dalle scadenze, dal bisogno di guadagnare, per poter disporre di quello e di quell'altro. Una tecnica avanza in maniera vertiginosa, perché quello che hai comprato oggi domani non vale più. Ti instillano nella mente il bisogno di acquistare cose nuove, che quelle che hai ormai sono vecchie, obsolete, fuori moda, superate. Società si crea dei bisogni. La nostra società si basa sul consumismo. Dobbiamo consumare, perché se non consumiamo l'industria non funziona. La gente rimane a casa, è un circolo vizioso. Per trovare quindi dei bisogni, creare dei bisogni. alimentare la necessità di avere questo, quello, quell'altro. Se no ci sentiamo di poco conto, inferiori, non apprezzati. Ci guardare alle cose che sono eterne, che sono più importanti. C'era un tale nella Bibbia, un altro episodio in cui dice che un imprenditore stava rallegrandosi di se stesso dicendo: guarda quanti beni hai raccolto, come sei stato abile nel crearti ricchezza. Dice: anima mia, godi di questa ricchezza. E Dio gli dice: domani ti verrà chiesta l'anima. Guardare alle cose che sono eterne. Questo tocca farlo a noi. Perché poi la materia ci deprime. Soddisfa per un tempo rapido, veloce. I bisogni materiali esistono, però noi ce ne creiamo di inesistenti. Tanti bisogni sono inesistenti. Se fossimo concentrati sullo spirito, no? Vivere di aria. Se fossimo concentrati sui veri valori che lo Spirito Santo ci indica, ci ispira, ci stimola a cercare, avremo qua un pochino più gioioso. Non che la gioia sia un elemento dominante nella vita del credente, no. Un attimino più vicini al Signore, più contenti di essere cristiani, più rilassati, un po' più soddisfatti. Noi siamo insoddisfatti perché Dio non ci dà quello che noi sembra essere necessario. Ora potremmo dire che soltanto la presenza del Signore ci rallegra e basta. Se noi ci accontentassimo di percepire noi la presenza dello Spirito, già quello ci darebbe molto sollievo, ci farebbe sentire elevati rispetto alla realtà terrena. Ma quando noi ci rivolgiamo a Dio perché intervenga per darci quello che a noi sembra utile o necessario, già non ci accontentiamo di quello che abbiamo ricevuto, della presenza dello Spirito. Non è semplice. Cerchiamo di ragionare per capire, di darci delle risposte, stimolarci l'un l'altro a camminare, continuare il cammino. San Paolo ci consiglia e dice: guardate le cose eterne, non quelle materiali. Ognuno chiaramente vive sulla terra, lavora, porta avanti la famiglia, ma con lo sguardo rivolto al cielo, con lo sguardo rivolto ai valori che Dio ci vuole insegnare, con lo sguardo rivolto alla sua presenza dentro di noi. E non tanto rivolto a quello che umanamente potrei fare, ottenere, raggiungere, perché mi devia. Mi spegne, soffoca la vita che è in noi. C'è la parola che il buon seminatore uscì a seminare. E la parola cadde sul terreno duro, tra le pietre, tra le spine. C'è la parola. Si riceve con gioia, però poi dice: gli affanni di questo mondo la soffocano. La parola è soffocata. Il nostro sguardo rimane concentrato sulle cose terrene. Non possiamo evitarlo, ma dipende sempre come guardiamo. Dio dice: badate come ascoltate, e possiamo aggiungere: badate come guardate. Lo Lo Spirito Santo ha la mente rivolta altrove. Lo Spirito Santo non ha la mente rivolta sulla terra. Noi vogliamo far sì che lui abbia la mente rivolta alla terra. Condivide i nostri bisogni, ma non è così. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che deve portarci in comunicazione con Dio, alla ricerca di cose che non si vedono, ma che sono essenziali per il nostro benessere. Quindi la droga dice: Signore, se tu sei Dio, fammi scendere da questa croce, affinché io possa tornare alla mia vita solita, abituale, a portare avanti i miei progetti, le mie idee, le mie ambizioni. Ma Dio mi pare che bisogna non gli ha risposto. Bisogna imparare a guardare in maniera diversa. In noi c'è lo Spirito Santo, gli occhi puntati sullo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo governa, lui opera dentro di noi per farci vedere tutto ciò che è negativo per la nostra vita, ci mostra le tossine che abbiamo dentro e ci dice come fare per liberarcene e vivere ancora meglio, più leggeri, più sereni, non eternamente gioiosi, perché sarà soltanto in cielo, però gli occhi concentrati su Gesù che è in noi farà sì che il Signore operi nella nostra vita, mi parli e mi dica tutto ciò che c'è che non va, che deve essere eliminato perché è nocivo per la mia vita, nocivo, mentre noi vogliamo che il Signore intervenga per darci quello che Dio mi dice è nocivo per noi. Se mio figlio mi dice: mamma, dammi quel liquido rosso lì che c'è nella bottiglia, tu sai che un mattino non glielo dai e gli fa male. Noi spesso preghiamo il Signore, spesso, non sempre, perché ci permetta di ottenere quello che lui sa essere nocivo per noi. E poi ci arrabbiamo fortemente perché non ce lo dà. E andiamo a rattristare lo Spirito Santo che è in noi, a riempirci di amarezza. E chiediamo le cose che riteniamo essere utili, ma che Dio dice sono nocive. Abituarsi a guardare in noi, a cercare il Signore che abita dentro di noi, perché lui ci indichi ciò che è positivo per la nostra vita, ciò che è utile, ci faccia capire anche le resistenze che abbiamo e non lasciarci guidare da lui, ma ad insistere affinché lui venga a soddisfare i nostri bisogni. Ricordiamoci che le cose di questo mondo sono solo per un tempo. È un tempo veloce, breve. Passa in un momento, io ho già 60 anni. E qualcuno qui insieme a me, qualcuno neanche di più. Vediamo già il traguardo che arriva, si approssima. Ti domandi, ma cosa ho fatto nella vita? È passata così veloce? Ciò che il mondo propone è solo per un tempo, veloce, non fai tempo quasi neanche a goderlo, chissà non c'è più. Guardiamo le cose eterne, durature, vere. Abbiamo la mente rivolta lì, concentriamoci, capiamolo. E lo Spirito Santo da dentro lavorerà per renderci ancora più liberi. posseduti dallo Spirito Santo, con motivazioni nuove, reazioni nuove, sentimenti nuovi, un maggior sollievo, una maggior libertà, una maggior capacità di affrontare i guai che la vita propone. Lo Spirito Santo da dentro lavorerà per la nostra salute. E ciò che produce la nostra salute lo conosce Dio meglio di noi. Se avessimo gli occhi concentrati su Gesù, verremmo alle riunioni con maggiori stimoli, porteremmo la presenza dello Spirito, percepiremmo un'atmosfera più potente, che ci eleva a un'altra dimensione. Ma quando lo sguardo è fisso sulle cose materiali, sui problemi, le difficoltà, le ansie, le scadenze, no? È chiaro che sono cose che possono anche essere necessarie, però si allontanano dalla percezione della presenza di Dio in noi. Gli affanni della vita sono cose, diciamo, utili e cose inutili. Ma saper discernere cosa è utile e cosa è inutile. Io dico, per esempio, un esempio: mi devo comprare una casa, un'automobile, me la compro nuova, l'automobile, che mi costa 25.000 euro, o me la compro usata che mi costa 5.000 euro, cosa faccio? Nuova e nuova, usata la facciasse dire già un po' di e poi l'hanno mutata. Cosa è utile e cosa è inutile? Un appartamento me lo compro nuovo, che mi costa una barca di soldi, o me lo compro magari che ha 15 anni, 20 anni. Ma nuovo è nuovo. Il nuovo. Dimostra che io ho il nuovo. È vergine. Lo possiedo io. È utile o inutile? Devo stabilire cosa è utile e cosa è inutile. Mi compro un abito firmato, o un abito di seconda scelta. Cosa è utile e cosa è inutile? Devo saperlo io. Perché poi tutto ciò comporta delle conseguenze. Non lavorare di più, affannarsi, stancarsi. Poi certo non ci rimane tempo per il Signore, non si riesce neanche quasi a pensarci, a concentrarsi in Lui, perché la mente è rivolta a come fare per ottenere certe realtà che il mondo ci propone. Sono cose utili e cose inutili. Tocca a noi valutare, capire cosa è essenziale e cosa non vuoi. Vedere gli occhi concentrati sul Signore, capite no? Signore che abita in noi ci fa capire tantissime cose, ci parla durante la giornata, mi dà la sensazione di cose utili e cose inutili, cosa mi fa bene e cosa mi fa male, mi dà anche delle soluzioni, come affrontare e superare. Dobbiamo capire che Gesù Cristo è una persona insostituibile, che possiamo rinunciare a tutto meno che a Lui. Dobbiamo capire questa verità. E quando la capisco, allora divento un adoratore di Cristo. Perché mi sottopongo a Lui. Prima ascolto Lui e poi quello che vorrei fare io. Sto adorando il Signore. Lo metto al primo posto, lo considero essenziale per la mia vita. Vivo in funzione sua. Sto diventando un adoratore di Cristo. E perché questo? Perché ho capito che il Signore può insegnarmi tante cose. può guidarmi in un cammino di guarigione, di salute interiore. Quando Pietro guardava Gesù, giustamente, camminava sulle acque. Lo sguardo fisso su Gesù camminava sulle acque. Quando invece guardò le onde, cioè guardò la realtà di questo mondo, tutti i bisogni, le necessità, gli affanni, le corse, cominciò a fondare. Può capitare anche noi di affondare. Affondiamo in che cosa? Nella tristezza? Nella depressione? Nell'amarezza? Nella delusione? Perché non puntiamo esattamente gli occhi sul Signore. Ci aiuta questo. A volte non basta, a volte. Però aiuta molto. Noi siamo anche dipendenti gli uni dagli altri. La realtà positiva di chi mi sta vicino mi aiuta. La realtà negativa di chi mi sta vicino mi deprime. Siamo dipendenti gli uni dagli altri. Ci sosteniamo gli uni gli altri. Dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo ci governi. Ci indichi le priorità, cosa è utile, cosa non è utile, ce lo deve dire lui, non io. Il mio cuore dice è ingannevole più di qualsiasi altra cosa al mondo, mi propone cose ingannevoli che non sono essenziali per la mia felicità, per il mio benessere, e che mi spingono a dedicare la vita a cose non essenziali. Il Signore sa cosa è essenziale per noi. Puntiamo gli occhi su di Lui. Non dimentichiamo che è dentro di noi. Non cerchiamo di coinvolgerlo nelle nostre problematiche, nel senso di portarlo dove vogliamo noi. Cerchiamolo perché mi faccia intendere come risolvere il mio problema, ma come dice Lui, come indica Lui. Puntare gli occhi sul Signore perché Lui indichi, non perché noi gli chiediamo di fare quello che interessa a noi. Signore, se sei Dio, fammi scendere da questa croce, fa sì che possa continuare a fare il ladrone. E lì certo Dio non risponde. Noi non siamo ladroni, non siamo ladri, però vorremmo dire, Signore, fammi scendere da questa croce perché possa continuare il cammino che mi interessa. Le mete che per me sono importanti, quello che voglio ottenere su questa terra, Signore, permettimi di ottenere quello che per me è utile. Dio non lo fa, ci amareggiamo, ci fruttiamo, ci deprimiamo, veniamo tristi al culto. Uno è triste, vede l'altro triste, si affondano in due. Vanno entrambi nella fossa, no? Come dice la Bibbia, vanno entrambi nella fossa. Gli occhi puntati sullo Spirito. Noi, dice la Bibbia, siamo nel mondo, ma non apparteniamo al mondo, abbiamo altre mete, altre idee, altri stimoli. Cerchiamo cose diverse dal mondo. Siamo gli occhi puntati sulle cose che non si vedono, mentre il mondo è puntato sulle cose che si vedono e si possono raggiungere, ottenere. Che solo per un tempo. Dice, ma ora cosa devo fare? Dicevo, sai, mi metto un saio di juta e vado a chiedere l'elemosina? No. Non dice questo. Non posso allora fare niente, ottenere, non avere niente? No, non è questo. Il problema è un altro. Il problema è la motivazione che ho nel cuore. C'è ancora la Bibbia, dice, chi ha moglie come se non l'avesse, chi possiede come se non possedesse. Cosa vuol dire questo? Tutto quello che ho, sono pronto a lasciarlo all'istante. cioè non sono legato, condizionato, schiavizzato alle cose di questo mondo. Sono pronto a lasciare di tanto. Perché ho scoperto una cosa che vale molto di più. Dice, il regno dei cieli è simile a un tale che, avendo scoperto un tesoro in un campo, fa, vende tutto per comprare quel campo. Perché c'è un tesoro. E qual è il nostro tesoro? Gesù Cristo. Che ci mette in comunicazione con Dio. Che ci apre le porte della vita eterna. Quello è il tesoro. Quindi uno deve essere pronto a vendere tutto. Cioè, non ti devo mettere il mistero di Dio. Che sono pronto a, se fosse il caso, a mollare tutto perché ho trovato qualcosa che vale di più, che si chiama Gesù Cristo. È una convinzione interiore. Per quel momento pratico sei pronto a mettere in atto. Possiedo, ma è come se non possedessi. Ho, ma è come se non avessi. Perché c'è qualcuno che vale di più. Deve arrivare lì. Perché è la verità. Perché è la verità. Questa è un'attitudine che dobbiamo avere dentro, che mi consente di capire quali sono le vere priorità. Cosa veramente importante e utile per la mia vita. Infatti quando il Signore disse al giovane ricco, ma dici, che posso fare per avere la vita eterna? Dice, andare in cielo è bello, io voglio andare in cielo, voglio stare bene tutta la vita, tutta l'eternità. Dice, ma hai osservato i comandamenti? Senti, allora sono a posto, dice. Allora mi si è aperta la strada per il cielo, osservo tutti i comandamenti. E Dio dice, bene, prendi tutto dalle cuore e segui. Se tu veramente hai osservato tutti i comandamenti e hai capito i comandamenti cosa indicano, prendi tutto e segui. Cioè la domanda è, cosa è più importante nella tua vita? Cosa è al primo posto? Cosa è prioritario per te, il cielo o la terra? La vita eterna o la vita temporale? Cos'è più importante per te? Gli voleva chiedere questo. E lui se ne andò triste. Perché se ne andò triste? Perché non riusciva a sganciarsi dai beni materiali. Era legato in un modo tale che non se la faceva assolutamente. E di conseguenza era più legato alla terra che al cielo. La moglie di Lot. Dio dice a Lot, abbandona Sodoma e Gomorra. Vattene via. Sta per arrivare una catastrofe. Lascia tutto, parti. Ma non voltarti indietro. Cioè, non avere rimpianti vuol dire questo. Perché se ti salvi la vita, cosa vuoi guardare? Alla casa che avevi a Sodoma? L'importante è la vita, non della casa. Non voltarti indietro. Vai. Moglie di Lot, a un certo punto, si voltò a guardare. Dice la scrittura che fu trasformata in statua di sale. Ora uno può voltarsi indietro perché vuole vedere lo spettacolo. Era sceso fuoco dal cielo, dice la Bibbia, insomma. Un terremoto, forse violento. Un'eruzione vulcanica. Può guardarsi indietro perché dice, voglio vedere lo spettacolo, no? Può guardarsi indietro con rimpianto. Ah, la mia casa, le mie amiche, non lo so cosa poteva dire, le mie abitudini, il mio mondo. Noi la comprendiamo al 100%, Non è che io dico che ha fatto una cosa così strana. Però devo io sapere qual è la mia priorità, cosa è più importante per la mia vita. Sono pronto a lasciare tutto se per caso mi venisse chiesto. E qui mi faccio delle domande per sapere a che punto sono. La mia realtà interiore qual è? Sono ancora legato alla terra che tanto finirà fra poco? O la mia anima è rivolta alle cose che non si vedono, che sono eterne? Il mio animo tende a una realtà nuova, diversa, perché ho assaporato che è molto migliore di questo. Per cui se, diciamo così, la mia natura è ancora agganciata alle cose terrene, al raggiungimento di tanti obiettivi terreni, io ho una porta aperta al demonio. Il quale può farmi notare quanto siano importanti queste cose, da ottenere a tutti i costi, da pregare anche Dio perché ti permette di ottenerle, di entrare in confusione se non ci arrivi. Tenere poi eventualmente di perderle quando le hai ottenute. Vivere quindi col timore, con la preoccupazione, con l'ansia. Essere quindi concentrati sull'ansia e non sul Signore, che ti farebbe notare quanto è negativa quell'ansia, che bisognerebbe eliminarla, finirla. Tocca a noi sapere dove guardiamo e capire in che posto stiamo, per chiedere al Signore che ci aiuti, perché noi non possiamo, certo, rinunciare così facilmente. Perché al Signore aiutami, io sono ancora legato mani e piedi, sono saldamente ancorato alla terra. Come disse Giobbe, nudi siamo venuti al mondo e nudi ce ne andiamo, non ci portiamo dietro niente se non la presenza di Cristo. È una realtà dura, perché non è semplice. Ma bisogna prenderne atto. Non ti sta dicendo che non bisogna aspirare a nulla, perché è sbagliato anche questo. E però tutto ciò a cui aspiro e che posso ottenere è sempre comunque secondo rispetto all'importanza del Signore. E sono pronto quindi a lasciarlo, nel caso dove si trova. Pronto a vendere tutto pur di acquistare il campo dove ho scoperto che c'è un tesoro. Un tesoro inestimabile, ma se non abbiamo ancora compreso l'entità del tesoro di Cristo, è chiaro che non siamo disposti a vendere tutto. E qua serve una nostra disponibilità, un lavoro dello Spirito Santo, il quale mi fa intendere, mi fa capire da dentro cosa è utile per la mia vita e cosa non lo è. Dobbiamo incominciare ad abbandonare tante priorità, tanti affanni che abbiamo noi nella vita, tanti legami, vederli in un modo meno incatenante, cioè, e incominciare a sganciarci un pochino. Sapendo, avendo la convinzione che siamo destinati a perdere tutto. Dare quindi il giusto valore alle cose. C'è un tesoro che è Gesù Cristo. Tutto il resto. San Paolo lo definisce spazzatura, non so se possiamo arrivare a tanto, ma il resto, diciamo, non è paragonabile, comparabile, non vale tanto. Quindi impariamo a tenere gli occhi sul Signore, a guardare Lui perché Lui ci ispiri, ci faccia intendere, ci guidi, ci dia le priorità, ci faccia notare se questa cosa è buona o non buona, utile o non utile, perché se non è utile, è inutile andare in quella direzione. Vogliamo farci del male, Signore, aiutami a rompere questo legame che ho dentro, che mi vuole portare via tutti i costi, che vuole ottenere questo risultato, questa meta, questa persona, questo incarico, che ne so, questo denaro, per andare contro e lasciare che lui ci governi. Di norma, quando siamo riuniti, sentiamo la sua presenza, ci sentiamo più leggeri, no? Più contenti. Poi ci vedi i problemi come fossero meno gravi di quello che sono. È la presenza dello Spirito. Però se vivessimo sempre così, tutti i giorni concentrati sul Signore, pur lavorando, pur facendo le nostre cose, sentiremo una realtà nuova dentro che ci aiuta, ci sostiene, ci anima, ci dà forza, ci dà speranza. Quello che serve alla Chiesa, lasciare il governo a Gesù Cristo, non soltanto percepire un'emotività positiva stando qui insieme, ma la positività viene dal momento in cui lascio che il Signore governi il mio. Io mi sottopongo a Lui, lascio che Lui mi indichi, mi faccia intendere, mi dia le priorità. Sono sottoposto a Gesù, cerco la volontà di Dio, sto adorando il Signore, perché lo riconosco essenziale per la mia vita e io mi condiziono a Lui, riconosco la sua importanza per me. E abbiamo una esortazione che è fondamentale, che è troppo importante, di guardare alle cose che non si vedono e di non concentrarci tanto sulle cose che si vedono, perché sono utili, certo, ma sono temporali, durano un momento,